poi torna più piccolo. I conferenzieri una volta, questo nelle barzellette della settimana linguistica è ben noto, attaccavano con la frase sarò breve. Trattandosi di musica potrei dire sarò semi breve, che è una figurazione della, della teoria musicale. In realtà, fuori di celia, c'è da dire che la musica è uno di quegli argomenti, scusate la pastiglia, ma mi devo anche scusare per gli eventuali eccessi di corsa, di conseguenza ecco il perché della pastiglia. La musica, dicevo, è uno di quegli argomenti dei quali si può parlare per 5 minuti o per 5 giorni o per 5 anni, a scelta. Nel senso che è talmente varia, vasta e ampia che ridurla a un qualche cosa di definito e di razionalmente, ragionevolmente standardizzato è in parte possibile. Ed è vero che noi possiamo cominciare a parlare di musica, se vogliamo parlare nell'ambito della nostra tradizione, della tradizione occidentale, ammetto di saperne molto poco personalmente delle altre tradizioni musicali. Non saprei parlare più di 5 minuti della musica indiana, nel senso che oltre i ragas e poche altre cose non riuscirei a dire granché. D'altra parte non è materia che io abbia mai approfondito. Quando noi parliamo della nostra tradizione occidentale, guardate bene che non dimentico quello che è l'assunto di base della conferenza, ovvero la musica del 700 a Torino, però credo che sia il caso di dire una cosa. Quando noi parliamo di musica occidentale parliamo, diciamo, degli ultimi mille anni possono essere un soffio, come dice la Bibbia, no? Perché potremmo servire un giorno come mille anni un giorno, certamente. E dal canto gregoriano poi, tramite lo sviluppo della musica vocale, strumentale, polifonica, si giunge alla musica strumentale più vicina a noi, possiamo far partire dal 500, ma che, almeno nell'ambito di quelle che sono maggiormente conosciute come composizioni, vennero scritte nel 7-800 e via. Torino è una città particolare, questo lo sappiamo tutti. Torino è una città in cui sono nate moltissime cose. Mi risulta che gli esperti di Feng Shui, quella disciplina cinese, dicano che Torino è sottoposta a un destino particolare. Siccome altri fiumi e le acque che scorrono, qui le cose nascono e poi se ne vanno. Non so se sia una giustificazione al fatto che ci lasciamo fregare la roba, però in buona sostanza direi che così capita. Torino è una città che ha avuto molti apporti da altre parti d'Italia e anche da altre parti d'Europa. D'altra parte siamo una città di frontiera. La città di frontiera ha sempre dei rapporti con il vicinato, con le nazioni che sono vicine. Il Piemonte, per esempio, e parlo da organista, in quanto essendo io organista ovviamente conosco anche minimamente la storia del mio strumento, all'epoca, per quel che risulta già di Emanuele Filiberto, operarono a Torino degli organari francesi. Il mio amico Silvio Sorrentino, che fa parte della sovrintendenza degli organi, mi dice che in una confraternita di Neive c'è un Caspar Langenstein, che era un organaro svizzero del 1626, quindi in realtà pare da restaurare completamente muto, ma esiste. Quindi in realtà noi abbiamo avuto degli apporti molto interessanti. A Pianfei c'è una magnifica casa, Pianfei è in provincia di Cuneo, per chi non lo sapesse. C'è una magnifica casa, purtroppo è rimasta la cassa, con alcune canne dorate, in legno dorato in facciata, che sono molto belle, di Antoine Julien. L'organo originale era del 1678 e la cassa è coeva. Purtroppo non c'è più assolutamente lo strumento del 1600, che sarebbe stato cronologicamente molto interessante, ma c'è uno strumento degno, credo, di Chino del 1880. 80 o 90. Torino quindi ha ricevuto molti apporti. Qualcuno di voi forse avrà sentito parlare di Giovan Battista Fergusio, strano cognome, a cui tra l'altro è intitolato l'Istituto Musicale di Savigliano, se non che lui si chiamava John Ferguson ed era uno scozzese. Per cui, in questo senso, noi mi pare visse verso la fine del Cinquecento, o però all'inizio del Seicento. Noi abbiamo avuto diversi apporti, abbiamo avuto altresì degli apporti anche da altre regioni italiane. A Torino dal 1611 al 1623 lavora un interessantissimo compositore siciliano, Sigismondo d'India, poi noi conosciamo un altro siciliano famosissimo, Iubarra, messinese Iubarra, che oltre a una cospicua parte di San Filippo realizza moltissime altre cose qua a Torino. Voglio dire, ci giriamo attorno e troviamo qualche cosa di questo celeberrimo architetto siciliano. Ci fu anche un musicista siciliano, appunto Sigismondo d'India, che per la cronaca era nato un anno prima di Frescobaldi, Frescobaldi era nel 1582, e Sigismondo d'India era nel 1583, chiedo scusa, e Sigismondo d'India nel 1583. Produsse dei madrigali notevoli, la sua musica è in buona parte ancora da studiare, ma quello che abbiamo dimostra un musicista di notevole levatura, al servizio di Carlo Emanuele I e del figlio di Emanuele Filiberto. Padre se ne andò poi via nel 1623 per mene politiche, per l'unità di Givari. In ogni modo però qui, e anzi si considera che la sua parentesi piemontese rappresenti la parte più cospicua della sua opera. Venendo progressivamente verso il 1700 troviamo Fabrizio Fontana, che non è solo un comico, come ho scoperto andando a ricercare con esattezza i dati su internet di Fabrizio Fontana, organista e compositore, ma era un prete che lavora a Santa Maria della Valdicella a Roma, però nato a Torino. Dove avesse studiato non è chiaro, abbiamo pochissimi dati, per quel che mi consta almeno, su di lui. Abbiamo un volume di ricercari pregevole, in realtà, che ci dimostrano un notevole musicista. Fabrizio Fontana è comunque ancora nell'ambito del Seicento, perché, se ben ricordo, la stampa a Roma del 1650, l'anno stesso della celeberrima Musurgia Universalis di Padre Athanasius Kircher, il famoso gesuita. Venendo verso di noi, a Torino si sviluppa più che altrove una grande scuola violinistica. Io mi ricorderò sempre che Giorgio Ferrari, che fu un insegnante di composizione e a suo tempo direttore del Conservatorio di Torino, si incavolava, si alterava, sebbene in senso, in modo benevolo, dicendo: non è giusto dire che il Piemonte non abbia dato grandi cose alla musica, perché la scuola violinistica celebrata, parliamo dei russi, parliamo di coloro i quali hanno informato di sé la scuola russa, cioè dei belgi di Viotin, di Isaïe, viene dal Piemonte. E qui attacchiamo a parlare del Settecento. Nel Settecento abbiamo due importanti figure, che sono Giovanni Battista e Lorenzo Somis, esiste via Somis, e i Somis furono una famiglia musicale. Per chiarirci sulle date, Giovanni Battista, che è il principale rappresentante, nasce a Torino nel 1688, il medesimo anno di Domenico Zipoli, e tre anni dopo Johann Sebastian Bach. È un compositore decisamente notevole. È un virtuoso di violino. Ci sono rimasti di lui 150, mi pare 151, si vede che hanno un numero esatto di concerti per violino alto e basso continuo. Io ne ho ascoltato uno, che vuol dire che è sicuramente pregevole. È musica che realizza così un discorso piuttosto semplice dal punto di vista architettonico. Voglio dire, almeno parlo per me. In realtà questa è una mia impressione. Se pensiamo ai brandeburghesi di Bach, questi sono un'altra cosa. Ma probabilmente non dobbiamo essere così esigenti. Dobbiamo considerare che Bach era là e molti altri compositori erano qua, se vogliamo. Anche se questo corrispondeva a un contemporaneo di Bach, che in effetti, come ho detto, nacque 3 anni dopo. Lui e suo fratello Lorenzo. Lorenzo Somis, che mi pare fosse del 1690, qualcosa di questo genere, fu tra l'altro in corrispondenza con padre Giovanni Battista Martini. Essere in corrispondenza con padre Giovanni Battista Martini, celeberrimo monaco dei frati minori bolognese, voleva dire essere un uomo molto colto e appassionato di tutore di teoria musicale ad un livello decisamente alto. Se ne parliamo appunto, e fu, se ben ricordo, anche accademico filarmonico, non so, non mi ricordo bene, ma mi pare di sì. Parlare comunque di un corrispondente di padre Martini significa parlare di un musicista di grande cultura. Credo che non sia da dimenticare che Torino ha sempre coniugato le arti con la cultura, perché ci fu chi parlò male culturalmente del Savoia. E so, e sono assolutamente d'accordo, la dottoressa Lorenza Santa dell'Associazione San Filippo contesta questa cosa. Dice: non è vero che i Savoia non furono amanti della cultura. I Savoia protessero la cultura. Diciamo che il loro era uno stato un po' particolare. I Savoia sono stati, e questo lo ribadiva, e mi era onestamente noto, essenzialmente dei militari. La tradizione militare a Torino ha sempre avuto un peso notevole, però a questo fortunatamente non si sono limitati loro. Il musicista torinese è, secondo me, più di altri, un musicista che ha avuto contatti con una cultura europea. Sicuramente più cosmopolita di quanto verrebbe da credere dalla posizione defilata di Torino. Perché Torino ha una posizione particolare in Italia, se appena si consideri la nostra posizione, ci troviamo in un cantuccio. Non siamo come Milano al centro della pianura padana, siamo un po' defilati. E tuttavia questo non è un così grosso errore, perché io credo che la cultura torinese si sia sempre nutrita di vari umori e si sia incrementata sulla base di confronti che non avvenivano, secondo la nostra migliore tradizione, in maniera spettacolare, cioè non c'era, per usare un termine esplicitamente piemontese, spatus, no, che non fa parte della nostra natura. Io tra l'altro credo che sia molto interessante il fatto che si possano fare delle cose notevoli appunto senza fare spatus, perlomeno a me piace molto di considerare che questo sia possibile. Dicevo che i musicisti piemontesi erano musicisti colti, raffinati, erano musicisti che conoscevano la produzione che avveniva, che veniva realizzata al di fuori, anche per via di questi apporti. Vedere appunto Ferguson da una parte, Ferguzio o Sigismondo d'India dall'altra, uno dalla Scozia e l'altro dalla Sicilia, insomma, questo è abbastanza significativo se pensate alla distanza tra i due posti e al fatto che siano arrivati a Torino, ma non solo loro. Ripeto, la scuola violinistica ha una grandissima importanza con i due Somis. Somis poi, Giovanni Battista Somis, ha come allievo il grande Pugnani e, se ben ricordo, oltre a Pugnani, i due Giai. Giovanni Antonio e Francesco Severio Giai sono due musicisti di origine giavenese, e qui mi ricordo un articolo di Mila di moltissimi anni fa, in cui Mila, con il suo esprit molto molto raffinato e pungente, diceva: non giavanesi, già vedi, cioè non si parla dell'isola di Bali, ma si va in Val Sangone. E Francesco Saverio è un musicista di notevole importanza. Adesso noi oggi lo conosciamo in parte per un paio di dischi, siccome io sono molto giovane, questo disco di 40 anni fa ce l'ho perché l'avevo comperato appunto 40 anni fa, con un long playing con l'orchestra da camera italiana diretta da Salvatore Accardo, che contiene appunto musiche, se bene ricordo, tanto di Giovanni Antonio che di Francesco Saverio Giai. Sta di fatto che quando nel 1771, data piuttosto importante per noi, musicalmente parlando, arriva un ragazzino che si chiama Wolfgang Amadeus Mozart a Torino, Mozart chiede di incontrare Giai, perché la fama di Giai era arrivata a Salisburgo, era nota in Europa. La cosa è buffissima, questo può dir lunga sulla fama, sulla gloria, su tante cose, senza scomodare quell'ottimista che era Giacomo Leopardi, ma voglio dire, in realtà era conosciuto. Poi noi oggi abbiamo dovuto, diciamo almeno 40 anni fa, riscoprirlo, ma Mozart quando arriva a Torino chiede di conoscere Giai, chiede, forse più di lui lo chiede suo padre, Leopold. Non dimentichiate che Leopold era un eccellente violinista. Leopold non era una scarpa, Leopold era quello che oggi si chiamerebbe, o si potrebbe anche abbastanza facilmente definire, un illustre musicista. L'altro è un genio universale. Voglio dire, da una parte è un eccellente musicista, degno di far parte di accademie musicali come di vario genere, ma a pieno titolo. L'altro è probabilmente il più grande musicista mai comparso nella nostra tradizione occidentale, quindi capisce che si può fare un po' il discorso che fanno i bambini quando giocano, non vale, e no, non vale, ma quando uno ha un figlio così, meno male che l'ha fatto sviluppare nonostante tutto, come l'ha sviluppato, anche se poi i contrasti montarono molto, e fu da quel momento che Mozart, quando ruppe con suo padre, si dedicò alla libera professione a Vienna, ma questo è un altro discorso. Fu praticamente l'inventore del libero professionismo musicale. Lui, quindicenne, o suo padre, che a questo punto della vita di Mozart forse fa lo stesso, chiede di incontrare Francesco Saverio Giai e chiede di incontrare anche un altro musicista altrettanto importante, Gaetano Pugnali. Qualche anno fa, diciamo 70-80, circolava un preludio allegro Pugnani Chrysler. Fritz Kreisler, che era un famoso musicista austriaco, aveva effettuato una sorta di pastiche nello stile di Pugnani. In realtà il pezzo doveva essere suo, ma diciamo che il nome di Pugnani circola essenzialmente per questo brano di Kreisler. In realtà Pugnani era un musicista cosmopolita, era un musicista che poi si trasferì all'estero, viaggiò molto, e la cosa che ricordava Giannina quando ci faceva la storia della musica in conservatorio, Pugnani compose un melologo, quindi una lettura con accompagnamento strumentale, non cantata ma recitata, sul Werther di Goethe. Tra il 1791 e il 1792, quindi vivo, vivissimo Goethe. Non è una cosa posteriori, è una cosa in media re, assolutamente. E mi ricordo che già Mila ci raccontava con compiaciuto sarcasmo, perché l'episodio è molto carino, che Pugnani fece rappresentare in casa sua, davanti a una corte, a un pubblico di nobili e di diplomatici, lo fece rappresentare anche da un'altra parte, ma credo, ma poi anche in casa sua, questo Werther. E lui si appassionava talmente alla vicenda che innanzitutto si levò la giacca. Ora, immagino che levarsi la giacca per suonare per un musicista di quell'epoca, e poi dirò alcune cose sullo status dei musicisti, molto significative secondo me, per quel che ho potuto constatare. Levarsi già la giacca nel 1700, prima di cominciare un concerto da parte di un musicista era una cosa non banale, proprio per niente. E a un certo punto aveva architettato una cosa di questo genere. Siccome Werther si suicida, andò nella stanza vicino e sparò un paio di colpi di pistola. Grande panico, pensando che Pugnani fosse impazzito tra gli astanti, ma penso una cosa di questo genere, che se ci pensate si potrebbe dire che abbia una sorta di connotazione romantica. Possiamo rilevare, ma la rileviamo onestamente anche in Pugnani, che lui si immerge, diciamo che forse non è del tutto fuori di posto dire che fece una specie di sceneggiata, fece una sorta di cosa alla Mario Merola, diciamo, dove la differenza del mezzo, sì, vabbè, non era un cantante ma uno strumentista, esisteva, ma una certa temperie emotiva probabilmente può essere accostata a quella di certe sceneggiate di Merola, a cui non ho mai assistito, ma che mi hanno detto essere molto stupendo da un punto di vista antropologico e musicale. Pugnani comunque compose molte cose. C'è chi dice, e io sono onestamente d'accordo con lui, che fu più famoso come virtuoso che come compositore. Al limite come compositore furono più interessanti i solis, secondo me, è quello che ho potuto visionare. Però era un virtuoso di notevole caratura. Ora, cosa succede? Succede questo, che io ho parlato di Pugnani, dei Jai e di Somis. I Somis, e particolarmente Giovanni Battista, studia da Corelli, conosce Vivaldi, insegna a Pugnani, insegna a Felice Giardini, altro importante violinista italiano, di cui la Camera del Canto aveva realizzato delle composizioni. Questi in qualche modo vanno per il mondo, ma Pugnani ha Somis ha un allievo interessante, Jean-Marie Leclerc. Jean-Marie Leclerc è francese, che i violinisti conoscono molto bene, perché ha scritto molte cose per violino, molte sonate per violino e basso che vengono realizzate, e che porta la scuola di violinistica italiana in Francia. Tramite Jean-Marie Leclerc il Piemonte si apre all'Europa e al mondo. Ed ecco quello che diceva il mio buon Ferrari quando affermava che no, non è vero, e si incavolava quasi il mio maestro, perché diceva, insomma, consideriamo poco Torino, ebbene Torino va considerato, lui era genovese, ma oramai naturalizzato piemontese. Torino va considerata, Torino è importante. E in effetti Jean-Marie Leclerc è un importantissimo violinista francese. Da Jean-Marie Leclerc si sviluppa la scuola francese, dalla scuola francese arriviamo alla scuola belga, dalla scuola belga arriviamo alla scuola russa. Quindi i grandi violinisti della scuola russa, Oistrakh, Kogan, eccetera, in qualche, e poi anche quelli belgi come Gaetan Isai, sono tributari di Torino, sono tributari dei Somis, e particolarmente di Giovan Battista Somis. Quindi ecco l'importanza della scuola violinistica. Poi va detto che c'erano anche importanti militari, Giovan Battista Guadagnini sono stati dei militari notevoli, non ci sono stati solo a Cremona gli militari, ci sono stati anche qui. Guadagnini è una famiglia importantissima, se si parla con un violinista dei Guadagnini costui si inchina, e giustamente costruirono anche chitarre, ma voglio dire nell'ultimo periodo almeno, ma i violini di Guadagnini sono, per quel che mi consta, notevoli. In poche parole, avemmo una notevolissima scuola violinistica che si propagò tramite Somis, Jean-Marie Leclerc e successivi ampliamenti verso peggio per tutta Europa fino ad arrivare alla Russia. Quindi la scuola russa, ripeto, il mio buon Ferrari continuava a dire sì, scuola russa, ma viene da qui. E questo è interessante. Guardate bene che i musicisti, poi parlerò anche degli strumentisti a tastiera, perché io in fondo sono uno strumentista a tastiera, I musicisti oggi noi come li consideriamo? In vario modo, ovviamente. C'è chi li mitizza, specialmente se si pensa a figure come Muti, come il Quondam Abbado, che tra l'altro è uno splendido direttore d'orchestra, un grande esecutore maleriano, secondo me. Ma nel 6-700 non era così. Lo stesso Haydn, che è a servizio del principe Sterazzi, per quanto il principe Sterazzi, Nicolaus Sterazzi, fosse uno spirito illuminato e lo considerasse probabilmente per quello che Haydn realmente era, cioè un grandissimo compositore, lo stesso Haydn aveva una livrea da maggiordomo, da servitore. In poche parole, i musicisti erano dei servitori, non erano il grande, cioè noi dobbiamo abbandonare, se pensiamo ai musicisti del 6-700, l'idea dell'artista demiurgo, dell'artista che ha tutti quanti ai suoi piedi, né nonno né cagnola. Tutt'altro, quando nel 1978, c'è proprio un episodio a cui ho quasi partecipato, 1978, prima stagione di Settembre Musica, si decide di aprire la Cappella Regia, la cappella che c'è all'interno del Palazzo Reale, che possiede un organo di Fratelli Concone, mi pare del 1778, che io ho anche suonato non in concerto, l'ho provato, diciamo, l'ho suonato per una decina di minuti. Si decide di usare questo organo. Piccolo particolare. Nessuno sapeva da che parte si passasse, cioè si arrivava nella cappella, si guardava la cantoria e si diceva: ma da che parte passiamo per arrivarci? In questi casi la soluzione è molto semplice: scala Pioli, percorso alla rovescia, cioè io vado su con una scala Pioli e vedo dove poi la scala Pioli mi porta, i vari corridoi, i vari ambiti dell'edificio mi portino. Sapete cosa hanno scoperto? E l'ho vista perché l'ho percorso, sono andato su. La scala degli elogi della servitù. Per andare sulla cantoria dell'organo della Cappella Regia non si passano gli scaloni, si passa una scala molto piccola e stretta sulla quale si aprono delle piccole porticine che probabilmente erano gli alloggi dei servizi, di alcuni dei membri della servitù, ma è una scala della servitù. Questi erano musicisti, attenzione. Non erano persone in grado di decidere, cioè la querelle per non fare nomi, tra Noseda e Vergnano, per chi se la ricorda sul giornale qualche mese fa, era una cosa che avrebbe, non dico stupito, ma fatto incredulo un musicista del 6-700, avrebbe detto: non è possibile. Stai raccontandomi fandonie. No, non è assolutamente possibile. Ma anche noi musicisti non siamo mica così. Oggi è diverso. Ma allora, ripeto, sì, erano servitori, erano persone che erano dei lacchè, diciamo, dei lacchè magari, entro un certo limite, me lo auguro almeno, di alto rango, erano comunque lacchè specializzati. Quando parliamo di operai specializzati, si parla di lacchè specializzati, un po' come se dicessimo una carrozza a 12 cilindri invece di una macchina, a 12 cilindri, a 6 cavalli magari, però erano dei lacchè, non avevano uno status di artista superomisticamente visto, tutt'altro. Ripeto, nessuno si aspettava di trovare la scala dell'organo della Cappella Regia passando per gli alloggi della servitù, ma così è. Per arrivare sull'organo della Cappella Regia, sulla tribuna, per adire all'organo della Cappella Regia, occorre fare esattamente quello: passare dalla scala della servitù. E questo, scusate, ma secondo me la dice molto lunga su quella che era la considerazione sociale del musicista. I musicisti molto spesso si sposavano tra loro, avevano come insegnanti proprio padre, diciamo, vivevano in un circolo chiuso in qualche modo, tant'è vero che a un certo punto, quando si abbia, e c'è un musicista interessante che ha un cognome francese, ma che è piemontese, Pancras Royer, dice, ah, francese, no, un piemontese, torinese, nato nel 1705, il quale è figlio di un capitano dell'artiglieria, sovrintendente ai giardini e alle fontane di Sua Maestà. Quindi non è figlio di musicisti. E si dice infatti che lui si accostò innanzitutto alla musica per diletto. Dice, come per diletto? Cosa voleva dire questo? Voleva dire che non era della casta dei musicisti, non era della cerchia chiusa dei musicisti, che in qualche modo era, perdonatemi il termine, un infiltrato. Infiltrato di grande classe, perché è un musicista di primissimo ordine, se voi andate su internet e sentite la marcia dei Sheet, la marcia degli Sciti del clavicembalo, sentite una cosa divertentissima e assolutamente geniale. Sta di fatto che Pancras Royer inizia per divertimento, perché non è figlio di musicisti, è figlio di questo capitano dell'artiglieria. Pancras Royer studia a Torino con un francese, Marc Roger Normand, il cui nome anche degli appassionati di musica può dire poco, non fosse che ha un soprannome curioso, Coprino. Coprino è l'italianizzazione di Coprano, perché lui era cugino primo di François Coprano. Quindi Coprino era relativo a un gran, illustrissimo suo cugino. Per intenderci, Marc Gennarmat era figlio di Elisabeth Coprin, che era appunto una Coprin. Ed era la sorella, mi pare, del padre di François Leonard. Tra l'altro era di 5 anni più vecchio, perché mentre François era del 1668, il Coprino nostro era del 1663. Capita che, a quel che sembra, Pancras Royer diventa allievo di Marc Gennormand, capitando una cosa buffa, perché Marc Gennormand arriva, lui era del 1663, arriva a Torino nel 1685, e quando io leggo questa data feticisticamente faccio un inchino, perché è l'anno di Bach, di Handel e di Scarlatti, del mio divo Bach, ma non soltanto, anche di Handel e di Scarlatti. Lui arriva a Torino nel 1685 e vi rimane per tutta la vita. A un certo punto diventa valletto di camera di Giovanni Battista di Nemours, Madama Reale, e poi diventa organista del re. Una ventina d'anni fa, mentre, che poi dico un'altra cosa, alle musiche di Marc Gennormand, ma mentre Marc Gennormand da Chaume, che non so esattamente dove si è situato in Francia, comunque credo più o meno nell'area di Parigi, arriva a Torino, Pancras Royer studia con Marc Gennormand, poi va a Parigi, quindi si scambiano i posti, per così dire. Pancras Royer pubblica in Francia il suo libro La Pièce de Plassin nel 1746, e sono dei pezzi bellissimi che io vi invito ad andare ad ascoltare, perché su internet Royer, evidentemente Royer con la Y, Pancras Royer, musicista interessantissimo, tra l'altro figura anche a quel che pare simpatica umanamente, perché non era uno che si desse aria, in quanto a un certo punto scrive che lascia all'intelligenza, al gusto degli esecutori lo scegliere come dovranno essere fatti i brani, agli esecutori che mi faranno l'onore di suonarli. Questo comunque dice sul fatto che è una persona che non si dava aria. In compenso, se non si dava aria lui, le arie, che non sono arie ma sono altrettante commendatizie per il compositore, se le dà la sua musica, perché è una musica interessantissima e assolutamente pregevole. Vi invito ad andare ad ascoltare Pancras Royer, perché sarà una sorpresa. La Marche des Sheets è divertentissima, oltretutto vedrete, se cliccate su internet, che stata sufficientemente gettonata, perché ce ne sono diverse esecuzioni. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente è piaciuta e molti esecutori l'hanno postata su internet. Effettivamente è un brano divertentissimo, è un brano che è un po' come la musica del cugino e del suo maestro. La musica di Copernicus, mettetemi questa piccola dimensione, si sviluppa secondo alcune linee, perché c'è tutta una produzione sacra interessante per la Cappella di Versailles, e c'è una produzione organistica. Ci sono le due grandi messe, la messe de Fauvan e la messe de Marguas. La messe de Fauvan in realtà sono cose più piccole, perché si immaginava che nel convento i reverendi padri suonassero meno bene, invece la messe de Marguas, pensando di avere gli organisti più scappati, è costituita da brani più complessi. Ma a mio personale gusto, questa è una cosa nella quale mi prendo con tutte le cose in generale, la completa responsabilità, le composizioni organistiche non eguagliano nemmeno per un'unghia quelle che sono le composizioni clavicembalistiche, il quale al clavicembalo è un vero genio. Couperin al clavicembalo è un genio autentico. Qual è stato il guaio di Couperin, il grosso guaio? Clemente Scarlatti ha retto molto bene il passaggio dal cembalo al pianoforte, nel senso che le sonate di Scarlatti funzionavano, tra virgolette, anche molto bene nel pianoforte. I brani di Couperin al pianoforte funzionano meno. Credo che ci sia stato il grandissimo, vedete, Michelangeli, che abbia suonato qualcosa, le Moissons nella qualche altra cosa di Couperin dai vari ordini per clavicembalo che sono riusciti. Qualche cosa nei suoi concerti, come sono tanti, sono queste cose, diciamo, minori del Settecento. Couperin non è minore, assolutamente, ma fondamentalmente Couperin non regge il pianoforte. Couperin è idiomatico per il clavicembalo, deve essere sentito per il clavicembalo. E tra l'altro, se voi ascoltate la March des Chiffres e avete un minimo di familiarità, di confidenza timbrica, diciamo anche soltanto a livello uditivo, con la sonorità del pianoforte e quella del clavicembalo, capirete immediatamente che non si può trasportare impunemente un brano del genere sul pianoforte, perché di fatto lo fate suonare come una specie di stile pentola, laddove sul clavicembalo questo tintinnio, questo sferragliare tipico del clavicembalo è perfetto per questa musica, come è perfetto per la musica di Couperin, così è perfetto per quella di Voyer. Diciamo che purtroppo, e lo ribadisco con una vena di rincrescimento, perché credo proprio che dovrebbe essere ben più conosciuto François Couperin, da noi almeno. Couperin non si adatta al pianoforte, Couperin ha delle cose meravigliose per clavicembalo. Era un genio. Lui e l'altro grandissimo compositore, Jacques Dubrameau, che secondo me sono i due più grandi compositori dell'epoca barocca in Francia. Permettetemi una piccola parentesi, Rameau tra l'altro riveste un ruolo che è stato di due o tre persone in tutta la storia della musica, cioè un grande teorico della musica, un grande compositore. In generale i teorici della musica non sono grandi compositori. Lo stesso Giuseppe Zarlino, l'autore delle Istituzioni armoniche, era sì un compositore che comunque aveva un suo mestiere ben definito, però era sostanzialmente, è stato sostanzialmente conosciuto per le Istituzioni armoniche. Parentesi nella parentesi, poi clicco sulla crocetta in alto a destra e ritorno al mio discorso di base. La biblioteca della corte possiede un esemplare delle Istituzioni armoniche in originale, delle Istituzioni armoniche di Zarlino. Se lo si voglia consultare, si va là, si compila la scheda, e quando io ho compilato la scheda perché volevo verificarlo, mi sono trovato in mano una cinquecentina. Mamma mia, ma è l'originale, non è anastatico, che infatti possediamo un originale. Però ripeto, sono pochissimi i compositori che sono stati anche dei teorici. Rameau lo è stato. Rameau è un formidabile compositore che ci ha lasciato qualche cosa come fare 48 brani per clavicembalo, uno più bello dell'altro. Ci ha lasciato l'opéra ballet, tra cui le Saint Galant, che è da ascoltare, perché ha delle pagine, quella pagina è dedicata quella pagina della parte delle Zend Galati dedicata agli Incas, perché lì le Zend si riferisce agli Indios americani, e c'è un brillant soleil, quest'area del basso, che è meravigliosa, veramente. Ma è un compositore che, oltre a essere compositore perché dell'armonia del 1722, è quello, per intenderci, che definisce i rivolti degli accordi, per chi sa qualcosa di musica. Quindi è una cosa di capitale importanza. Rameau era un grandissimo compositore, ma era anche un grandissimo teorico. Forse solo Schoenberg è stato di pari levature in ambedue, anche se in realtà Schoenberg costruisce sul sistema dodecafonico senza teorizzarlo mai, perché Schoenberg non ha mai teorizzato la dodecafonia, l'ha utilizzata ma non l'ha teorizzata, l'ha teorizzata Eimert, l'hanno teorizzata eccessivamente quei tedeschi alla scuola di Colonia, perché Eimert era di Colonia, se ben ricordo, ma lui no, lui la utilizzò ma non la teorizzò. E il suo L'Harmonie Lyrique, il suo manuale d'armonia, che io mi sono a suo tempo letto, e che è tutto fuorché un manuale da dare a un ragazzo, a un principiante, perché va letto quando uno sa che è già l'armonia, questo è un po' il suo limite, se volete, è in realtà un qualche cosa che non è così importante, secondo me, dal punto di vista teoretico, in rapporto con l'evoluzione dell'armonia, come il Traité de Rameau. Cliccando sulle varie crocette, torniamo a Pancras Soyer e al suo Martin Gennormand. Martin Gennormand si ferma a Torino, mentre poi Pancras Soyer, il suo allievo, va a Parigi. Martin Gennormand nel 1685 arriva a Turin, e nel 1695 compila Seigneur de Drouin, Signor di Druento, bellissima questa cosa. Che uno dice, allora consideriamo Druento anche da un punto di vista di una signoria, e perché no? Compila una raccolta di brani clavicembalistici che ci è pervenuta, che è stata scoperta una ventina d'anni fa. Questa raccolta è importantissima perché? Perché contiene le composizioni di Marco Gennormand e contiene composizioni in francesi di Lebel, di Nicolas Lebel, che era un famoso compositore francese della seconda metà del Seicento, comprende delle cose di Handel, comprende dei pezzi di Delapierre. Delapierre, probabilmente Giovanni Antonio era lo suocero di Marco Gennormand, che aveva sposato sua figlia Giovanna Costanza. Ed è importante perché è una fonte di musica piemontese del 6-700 importantissima. Dal punto di vista dei manoscritti, questa tablatura del Pierre Stéphansin, che è stata poi incisa sul disco, non mi ricordo da chi, ma per i tipi di una casa tedesca, infatti è acquistabile su internet il disco, ed è di produzione tedesca, non italiana, tedesca, noi figuriamoci. Mentre l'edizione manoscritta è anastatica Menkoff, quindi svizzera, di Ginevra, economica, 500 euro, quindi Menkoff è molto economico come editore, mio signore. Ma insomma, non è stato pubblicato qua, poi pubblicato da un'altra parte, sta di fatto che questa musica è notevole perché ci rivela lo status della musica clavicembalistica. Parlo di clavicembalo e non parlo di organo, e questa è una cosa a tutt'oggi credo irrisolta, insolita, perché organi a Torino non esistevano. Nella chiesa dei Santi Martiri esiste tuttora un organo, ma è un organo di Giardi del 1866, che a mio modo modesto di vedere non fa storia, non fu restaurato tanto brillantemente una quarantina d'anni fa, ma comunque non avrebbe fatto storia comunque. Prima dei morti studenteschi del 1848, non dimentichiamoci che una chiesa di gesuiti, esisteva un organo del gesuita fratello Wilhelm Hermans, che era un fiammingo, che costruì nelle chiese gesuitiche d'Italia, c'è cioè Santa Maria in Carignano, Assunta in Carignano, Genova, poi ne fece uno per l'uomo di Como, degli organi notevoli, evidentemente ispirandosi a una tradizione transalpina, per cui l'organo di Como ha tre tastiere, piccolo particolare, quasi tutti gli organi italiani del 6-700 sono a una sola tastiera. Non voglio dire che siano delle baracchette, ma il mio non voglio dire molto retorico, nel senso che in realtà diciamo che si può suonare un repertorio organistico indubbiamente grande come Frescobaldi, Gabrielli e Merulo, però ne ultra, oltre proprio non si va, perché è difficilissimo andare oltre. Ebbene, Torino aveva degli organi notevoli. In Duomo esisteva uno strumento di grazia di Ontegnati, no, Gian Giacomo del 1550 qualcosa, poi successivamente rifatto dai Calandra, che erano gli organali del re, mi pare da Giovan Battista Calandra, rifatto verso la fine del 600, inizio del 700, adesso. È uno strumento del 1874 di Giacomo di Bossi. Anche qui mi assumo tutta la responsabilità dell'affermazione, di poco conto organisticamente parlando, organariamente e organisticamente parlando. Torino non ha una cattedrale con un organo particolarmente bello, proprio non ce l'ha, questa è la mia personale idea. Parentesi nella parentesi, questa è una confidenza che vi faccio. Quando bruciò la Sindone, discussi con il mio compianto allievo e collega Massimo Nosetti sul fatto che fosse sopravvissuto l'organo. Ci fu una specie di dialogo all'inglese, tipo, non è bruciato, eh? No. Perché in effetti ci auguravamo di potercelo levare dalle scatole. Tutte e due, tanto Massimo che io, ci auguravamo di... Me lo ricordo benissimo, questo dialogo all'inglese tra Massimo e me. Non è bruciato, no? No, sono impolverato, c'è tanta caligine, ma... Cioè... Poi il discorso non andò avanti per molto, ma insomma, in ogni caso, Torino aveva, chiudo la finestrella, l'ho aperto, aveva molti organi. Non ci è giunta praticamente musica organistica. Ci è giunta musica clavicembalistica, abbiamo quella di Pantala Soaie, che peraltro consideriamo piemontese nel senso di essere nato e di aver studiato qui, però il Livre de Clavecin, fu pubblicato a Parigi nel 1746, quindi lo possiamo considerare di area francese, anche se è uno dei nostri in quanto nascita, in quanto educazione, perché se ne andò via comunque da 70 anni, quindi uomo fatto specialmente per l'epoca. Marco Genormand scrive per clavicembalo, per organo non abbiamo quasi nulla, c'è un manoscritto di Pinerolo che la mia collega Letizia Romiti deve avere inciso sul disco, che risale al 1802 e che io non l'ho mai visto fino a questo momento, ma che per come mi è stato descritto, vabbè, il mio maestro di organo Enrico Girardi sosteneva che ciò che non ci è giunto non meritava di giungerci, e io anche penso la stessa cosa, nel senso che è musica così, non... Marco Genormand, voglio dire, per quel poco che mi consta, era di ben altra levatura, mentre queste cose per organo sono delle cosette, tutto sommato. Non abbiamo letteratura organistica. Come si può pensare? Una cosa innanzitutto, che accompagnassero gli strumenti. L'organo aveva la funzione di accompagnamento delle voci e degli strumenti come basso continuo. Passo continuo è la realizzazione sintetica armonica della struttura della composizione, effettuata normalmente o su un, più antico, su un chitarrone, una tiorba, un arcigliuto, oppure su un cembalo, oppure su un organo. Durante le funzioni sacre, il basso continuo veniva chiaramente espletato come sintesi dell'armonia dall'organo. Quindi veniva sicuramente impiegato nell'esecuzione della musica sacra come sintesi armonica. Probabilmente ci si improvvisava solo, di conseguenza improvvisavano. Dal punto di vista delle composizioni esplicitamente organistiche, a mia cognizione non è rimasto nulla. Per cui non solo i poverini erano balletti, ma balletti che non producevano nemmeno musica da questo punto di vista, vabbè, o se l'hanno prodotta non ci è giunta o non ci è ancora capitato di ritrovarla. Gli organi, ripeto, esistevano. Alcuni di questi strumenti di quell'epoca sono ancora esistenti. A Torino l'organo più antico di scuola torinese è il concone della Cappella Regia del 1778. Nella chiesa di Santa Cristina, che guardando San Carlo, guardando Piazza San Carlo, avendo dinanzi Porta Nuova, quella di sinistra, esiste in abside uno strumento napoletano del 1700. Perché questo strumento viene dalla chiesa di San Michele ad Asti, dalla quale è stato ablato e portato, l'opera di Don Nino Lano, il vecchio rettore, sto parlando di 46 anni fa, nel 1968, è portato appunto in abside, in coro, dunque in abside.
Questo
ordine napoletano in periodo 1748 c'è scritto Opus Liborii Grisanti a Neapoli Aste, da Napoli in Asti, e in Asti lui c'era arrivato nel 1740 e ci rimase fino al 1770. Infatti nell'astigiano ci sono diversi Liborii Grisanti, ce n'è ancora uno in Corno Evangelii in cattedrale. In cattedrale ad Asti ci sono due ordini, cioè in Corno Evangelii a sinistra questo Liborio Grisante che è stato recentemente restaurato, a destra c'è il grande Serassi a due tastiere costruito verso la metà del XIX secolo, che è uno strumento discreto, una volta capitato di suonarlo senza farvi concerti, ma sono provato. Nell'astigiano ci sono, guardate bene che io credevo che la chiesa di San Michele fosse stata demolita. E il mio amico Andrea Raiolo, che è il titolare del classico di questo negozio di dischi di Viaviottini, che è astigiano, mi fa: no, guarda che la chiesa di San Michele esiste tuttora, è una chiesa barocca, una confraternita che esiste. Tant'è vero che lui, che è poeta, ha letto le sue prime poesie, la sua prima performance poetica è stata proprio nell'ambito della chiesa, dell'organizzazione che operava nella ex chiesa di San Michele, le ha lette a San Michele d'Asti. Il più antico organo di Torino in realtà non è un organo torinese e si vede immediatamente, perché gli organi napoletani, e lo si vede andando al sud, io ricordo lo strumento della Chiesa della Misericordia a Serra San Bruno in Calabria, che è similissimo come impianto a quello di Santa Cristina, ha normalmente una tastiera come gli strumenti nostri. Ma i registri, invece di essere delle sbarre a spostamento laterale, sono dei pomelli che si tirano. Questa è la tradizione meridionale, la tradizione spagnola anche se gli spagnoli di anni diversi, gli spagnoli hanno proprio delle barre di legno che si estraggono. Invece da noi c'è un'asta di ferro con all'estremità questo pomolo lavorato, si tira e si inserisce il registro. Lo strumento più antico è il Liborio Grisanti. Poi abbiamo lo strumento, come strumento autoctono, se lo vogliamo chiamare in questo modo improprio, lo strumento pochissimo visibile perché è chiusa al pubblico attualmente nella Cappella Regia. Fuori di Torino abbiamo un paio di strumenti interessanti, perché abbiamo la confraternita di Castelnuovo Don Bosco, che possiede un calandra, quindi uno strumento di inizio 700, e un calandra c'è anche proveniente dalla Cappella dei Conti Provana di Collegno, finito poi in Lombardia e tornato qui qualche anno fa, nella Cattedrale di Pinerolo. Nella Cattedrale di Pinerolo c'è questo piccolo strumento, questo organo ad ala. Spiegherò cosa vuol dire ad ala, cioè la conformazione delle canne di facciata non è acustica ma è a ala, cioè dalla più grave alla più acuta in facciata, tipo zuffo, insomma, per intenderci. Che pare essere uno strumento, che è sicuramente uno degli organi più antichi esistenti in Piemonte, che pare essere della fine del 600, 1680, 1690 più o meno. È un po' una subiola, come si potrebbe dire in piemontese, perché è tutto impostato su quattro piedi, quindi è tutto impostato sull'acuto, per cui quando uno lo sente suonare, è tutto sull'acuto, tutto l'ottava sopra, un ottavino, come veniva detto, un organo ottavino perché spostato all'ottava sopra. Comunque è uno strumento storico di grande importanza storicamente. Musicalmente lo trovo meno interessante, se devo essere onesto, però dal punto di vista storico è estremamente interessante. Ci sono questi strumenti, c'è appunto lo strumento di Santa Cristina, che comunque è un immigrato come strumento di lusso, perché è un bellissimo opera, tra l'altro è stato restaurato da Piccinelli in quegli anni, nel 1968-69, ed è tuttora funzionantissimo, è bellissimo organo, tra l'altro. La chiesa è piuttosto piccola, ottima acustica, suona molto bene, per cui è godibilissimo. Non è della tradizione piemontese, mentre è, ripeto, della tradizione piemontese lo strumento della cappella resa, che è l'unico esemplare settecentesco di tradizione piemontese esistente a Torino, perché poi c'è un altro organo molto grazioso che sembrerebbe settecentesco, ma non lo è, nella cappella, la Madonna della Neve, cioè quella chiesa che c'è, quella cappella che c'è trasversalmente all'ingresso di San Lorenzo. Se voi entrate in San Lorenzo vedete che c'è questa cappella, c'è un piccolo organino che hanno restaurato 25 anni fa, nel 1989, e che è peraltro uno strumento del 1846 di un certo Luigi Alovisio o Aloisio, organaro di Leni, che ha costruito questo strumento, quello delle orfanelle di Chieri. Ebbe una vita molto corta, morì a 96 anni. Poi realizzò degli strumenti piccoli e restaurò molti organi, quindi lui era essenzialmente un restauratore e organaro che si dedicava a strumenti piccoli. Mi pare ce ne sia uno tuttora Leni, a parte quello della confraternita lì della chiesa delle orfanelle di Chieri, che ho anche suonato in concerto, e quello appunto di San Lorenzo. Ma gli strumenti antichi settecenteschi si limitano in realtà a due, cioè a quello di Santa Cristina, che ripeto di importazione è l'unico strumento storico piemontese, è quello tuttora invisibile perché non praticabile dal pubblico, della cappella Regia. Funziona ancora, quando nel 1978 fu utilizzato con concerti di Rogge, di Contrempa, di De Pieri, si notò che le canne erano di un metallo molto sottile, non in perfette condizioni, però era fruibile, ancora utilizzabile. Il mio amico Marco Renolfi, l'organaro, l'ha visto qualche anno fa perché sembrava che si potesse restaurare, e mi ha detto che le condizioni non sono pestifere, cioè suona ancora, e quando noi organisti diciamo suona ancora, vabbè, vuol dire che non perde per il poco, insomma, è lì che vivacchia, insomma, a qualche livello è ancora, come dicono più gli esperti di arti figurative, leggibile. È un termine che a me ha fatto sempre venire un po' da ridere, però insomma diciamo che è leggibile ancora. Quindi noi non abbiamo musiche del periodo barocco, abbiamo però, e qui progressivamente sto andando verso l'Ottocento, abbiamo una grande fioritura di compositori ottocenteschi per organo. Va detta una cosa, noi a Torino abbiamo parecchi organi ottocenteschi, abbiamo, per rimanere qua vicino, abbiamo lo strumento della Trinità, abbiamo lo strumento di San Rocco, se ben ricordo è uno strumento ancora manette, sì, ancora uno strumento di impianto ottocentesco. Abbiamo diversi strumenti, abbiamo quello di Santi Martiri, che è del 1866, che è grande, sono due tastiere, ma di notevole dimensione. Che cosa si suonava su questi strumenti nell'Ottocento? E qui arriva l'egemonia, avrebbero detto a sinistra qualche anno fa. L'egemonia di che cosa? Dell'opera lirica. Perché in effetti l'Italia, oltre ad avere inventato l'opera lirica, non so se lo sappiate, ma l'opera lirica è di invenzione italiana. nacque, mi permetto di aprire un'ulteriore finestrella molto breve ma secondo me molto interessante, nella Firenze della fine del Cinquecento, presso la cosiddetta camerata dei Bardi, di questo gruppo di intellettuali che si riuniva a casa del conte Giovanni de Bardi e che comprendeva gente come Vincenzo Galilei, padre di Galileo, liutista e compositore, e altri compositori che gravitavano attorno a questa famiglia aristocratica che teneva, diciamo così, salotto in senso molto elevato. Qual era l'idea? Lo dico in due parole perché credo che sia una cosa molto interessante. Molto spesso, se ci pensate, delle grandi cose possono anche nascere dalle illusioni. Non è che l'illusione sia sempre negativa, l'illusione ogni tanto è anche fornire di ottimi sviluppi. Perché dico questo? Perché la Camerata dei Bardi, in contrapposizione e in polemica con la polifonia allora imperante, pensate che doveva essere morto da poco Palestrina, che era morto nel 1594, quindi voglio dire, c'è ancora tutta la scuola romana, c'è Pitoni, Agostini da Vallerano, Soriani, sono tutti questi musicisti che succedettero a Palestrina, che lavoravano all'epoca della morte di Palestrina e che scrivevano anche musiche policorali, addirittura per più cori, dove la parola non veniva più percepita in quanto tale. Cosa si rimproverava questa musica? Si rimproverava la inintelligibilità del testo. La famosa Missa Pater Marcelli di Finestra della Finestra di Palestrina fu scritta, dicono le leggende, perché Papa Marcello II, che tra l'altro stette sul soglio pontificio 20 giorni o anche meno di Papa Luciani, Papa Marcello stava per abolire, a quel che pare, la polifonia dalle chiese, ci voleva ritornare ad una musica molto più semplice, perché il cardinale Capranica, che era un importante prelato dell'epoca, diceva che sentire la polifonia dell'epoca sembrava di sentire un grugnito di porci chiusi in un sacco. Sapete, se i reggitori hanno questa idea della musica, marca male, marca decisamente male. Dicono la famosa Missa Pape Marcelli a sei voci, Palestrina l'abbia scritta per tentare, e pare ci sia riuscito perché la musica poi ha proseguito nelle chiese, di convincere Papa Marcello di non abolire la polifonia, come dire, mo ti scrivo qualcosa di non così inintelligibile e tu me la salvi, è vero. Comunque sia andata, fu salvata. La Camerata dei Bardi però aveva l'idea di ritornare a una purezza. E quale purezza? Questo è veramente buffo. La purezza della musica greca. Dico che è buffo perché musicologicamente, se facciamo uno studio minimamente moderno, noi della musica greca non sappiamo quasi un fumo, quasi nulla. Abbiamo qualche esempio piccolino di frammenti, ci sono degli inni risalenti più o meno al secondo secolo, tutto musica molto tarda, mi pare il secondo secolo dopo Cristo, addirittura, invece il papiro Sirinco per di tradizione cristiana, proto-cristiano, comunque in Egitto, ma abbiamo pochissime cose, abbiamo un frammento di Euripide, perché le tragedie greche non lo cantate, in stile enarmonico, ma qui non mi approfondisco troppo. In poche parole, loro si rifecero a qualcosa che non conoscevano, ma che idealizzavano. Questo è importantissimo, perché la forza di un'idealizzazione può superare il mero dato materiale, e normalmente lo fanno. Nel senso che loro, con l'idea di tornare a una recitazione musicale, a una musica che lasciasse percepire il testo e che lasciasse di conseguenza percepire gli affetti in maniera chiara, abolirono nella loro cerchia. Jacopo Peri, per esempio, fu un altro compositore della Camerata dei Bardi, di cui ci rimangono alcune cose. Abolirono la polifonia e si dedicarono alla monodia, quindi la linea melodica sola accompagnata da un lutto, da un clavicembalo. Questa fu la base dell'opera lirica, perché in effetti la Daphne di Jacopo Peri, che risale al 1595 e che è perduta, costituisce probabilmente il primo esemplare di opera lirica nata a Firenze. L'opera è italiana. E il fatto stesso, come molti di voi sapranno, che nelle partiture ci sia allegro, molto allegro, moderato, addirittura pigliate una partitura in cirillico e leggete allegro in caratteri cirillici, ma se li leggete vedete che è scritto allegro. Non è scritto la traduzione dell'aggettivo allegro in russo, no, è la parola italiana allegro scritta in caratteri cirillici. Da dove deriva questo? Dallo strapotere dell'opera italiana. L'opera italiana fu, per usare un termine che credo che conosciamo, egemonica, veramente. Fu egemone per secoli, perché l'opera era uno spettacolo, anche popolare. Perché uscì dalle corti, cominciò nelle corti, l'Orfeo, che tra l'altro è un capolavoro di quell'enorme musicista che Verdi probabilmente condivide la palma di maggiore musicista italiano, cioè Claudio Monteverdi. L'Orfeo del 1608, rappresentato alla corte dei Gonzaga, è un'opera cortigiana. Cosa vuol dire? Che non è che il pubblico pagante, ma non è. C'erano i nobili della corte, c'erano i cortigiani, non c'erano qualche loro amico, ma evidentemente comunque nell'ambito cortigiano non c'era un popolo, un pubblico pagante. Il pubblico pagante si sviluppa successivamente, siamo nei primi decenni del 600, a Roma e a Venezia, che sono due importantissime sedi di opere liriche, e si sviluppa poi tutta una serie di macchine teatrali, cioè ricordo di storia della musica che abbiamo studiato, il Pomo d'Oro. Ma Pomo d'Oro, non tutto attaccato, non facciamo insalate, ma che prevede qualche cosa come 69 scene, voglio dire, l'esaltazione, l'apoteosi, il trionfo dell'opera barocca. L'Italia fu la parte, è stata la parte dell'opera lirica, e poi gli italiani sono stati grandissimi. Verdi, per me è un padre eterno, Verdi è il più grande musicista italiano probabilmente di tutti i tempi. Per quanto poco si conosca la musica, se si approccia a Verdi e si comincia a valutare un poco quello che lui ha scritto, si può davvero percepire qualche cosa della sua immensa grandezza, perché era un genio sotto tutti gli aspetti. Era uno in grado di scrivere, e pensate all'aria di, alla grande aria di Filippo e Giammai Mamot, due note dell'oboe, la scena è descritta. Due, non tre, due di numero, poi sono dichiarate, sono ripetute, ma con quelle due note, prima di attaccare Dormire Sol nel manto mio regalo, voi avete la sintesi, in cui Verdi era un maestro con una M maiuscola, grande come la Manzanella. Ma prima di arrivare a Verdi, che come ben ricorderete nacque nel 1813, infatti se ne è celebrato il bicentenario l'anno scorso, in quel di Busseto, muore anche Emiliano, l'opera ebbe una grande diffusione dall'Italia all'estero. Per esempio, a San Pietroburgo, Caterina la Russia invitò operisti italiani, Paisiello fu da lei, ma altri furono da lei. L'italiano era la lingua dell'opera lirica. Poi ci furono delle tradizioni che si opposero, vennero create Francia e successivamente anche in Germania. La Francia soprattutto è stata da questo punto di vista la nostra antagonista, con la Tragédie di Lyrique, con l'Opéra Ballet. Francia, sì, ma Jean-Baptiste Lully, si chiamava Jean-Baptiste Lully ed era fiorentino, tra l'altro. Poi che lui si naturalizzasse francese mi sta anche bene, ma lui era italiano. Una delle glorie francesi italiana, comunque, va detto. Grande musicista, specialmente in ambito teatrale, fu criticato, è stato criticato nella musica sacra, perché qualcuno ha detto che la sua musica ha un aspetto diciamo di grande esteriorità, con poca profondità. Posso temere che sia almeno in parte vero, perché è un campra, con un piano. André Campra ha scritto delle cose più interessanti, Couperin stesso nelle leçons della Semaine, della Saint-Semaine, scrive delle cose molto più profonde successivamente, perché Couperin è successivo a lui. Sta di fatto che comunque dal punto di vista operistico l'Italia fu davvero egemone, talmente egemone che a un certo punto, e qui ho chiuso senza parere le varie finestrelle, sono tornato alla musica piemontese dell'Ottocento, talmente egemone che nell'Ottocento la musica italiana per organo, piemontese e no, era operistica. Si suonavano la Traviata, suonava Rigoletto, e prima si suonavano Rossini, Bellini, Donizetti. Se voi pigliate la musica, e ve ne farò sentire almeno un esemplare, sebbene al pianoforte non all'organo, ma rende abbastanza ugualmente, mentre Couperin non renderebbe, e non renderebbe Royer, questo invece rende, almeno secondo me lo fa. La musica ottocentesca è una musica organistica settecentesca piemontese, segue quella che è la tradizione italiana di Padre Davide da Bergamo, per esempio Felice Moretti al secolo, ovvero Padre Davide da Bergamo, organista in Santa Maria di Campagna a Piacenza per decenni, e probabilmente il più importante compositore organistico ottocentesco italiano. Il mio amico Carlo Parmentola, che era critico dell'Unità, sosteneva che molte frasi di Padre Davide avrebbero potuto essere state scritte da Donizetti tranquillamente, ma non solo come stilisticamente parlando, ma anche in quanto a qualità della musica, e ci aveva ragione, perché era vero. Padre Davide da Bergamo è sicuramente notevole. Noi nel nostro piccolo però non siamo stati tanto da meno, perché la musica ottocentesca piemontese è molto divertente. Uno dice come? Ma stai parlando di musica organistica e di musica divertente? Ah beh sì, sicuramente. Tanto per dirne uno, esiste un compositore che pare essere stato originario di romano canavese, Giovanni Maria Pelazza, che a un certo punto richiede di essere, fa un concorso per Saint-Auguste a Nice, a Nizza, non viene però preso, viene preso in francese, vabbè, questo dico su sole nomi, e che pubblica presso la Calcografia Salesiana, importantissima edizione torinese musicale, la Calcografia Salesiana, verso il 1880, così, un paio di messe, una in re maggiore e l'altra in do maggiore, la quale messa in do maggiore termina con una strepitosa polca finale. Ma scusa, stai parlando di una messa e c'è una polca, sì, ma per loro la distinzione non c'era, è tutta verità. Poi i ceciliani verso il 1880, da Guerino a Melli, la famosa battaglia di Monte Cassino in poi, presero le debite distanze, si stracciarono le vesti al pensiero di questo tipo di musica, vestirono, castigarono, diciamo così, misero proprio il rivestimento alle gambe dei tavoli, no? come in epoca vittoriana. Ma in realtà io ho una mia idea: non esiste musica profana e musica sacra, la musica è sempre sacra, la musica è un'eccezionale espressione dello spirito dell'uomo, e per me la distinzione tra musica sacra e musica profana sostanzialmente non esiste. Nel senso che in qualche modo è sempre sacra, provenendo dallo spirito dell'uomo è sempre tale. Sia che sia Offenbach, il cancan di Offenbach, sia che sia una messa di Palestrina. Ammetto che non sia facile da digerire come idea, né pretendo che la digeriate sic et simpliciter in questo modo, però è sostanzialmente la mia idea. La musica non ha, la musica è forse la più spirituale delle arti. È la più immateriale per certi versi, ma secondo me anche la più spirituale. E proprio in quanto tale, non ammette distinzioni che sono materiali, che sono di questo mondo immanente. La musica è, non è un'illusione, è. E questo è il bello di lei. La musica ottocentesca piemontese segue quindi, come peraltro la musica ottocentesca italiana d'organo, uno schema operistico, polca finale, polca miseria, ma in effetti se voi ascoltate, e ascolterete tra poco, perché ve la suonerò, voi sentite una cosa che avrebbe potuto essere firmata da Strauss. Come il mio amico Carlo Parmentola diceva che l'opera di Padre Davide avrebbe potuto essere stata firmata da Donizetti, io qui dico che questa polca potrebbe essere stata firmata da Johann Strauss Junior, quindi dal maggiore dei due, non dall'autore di quella detestabile cosa, peraltro geniale, che è la Marta Radetzky, perché io, per inciso, tutte le volte che mi è capitato di vedere quei borghesi da 1.000 euro al posto battere i piedi sulla Marta Radetzky, ho avuto una sensazione di nazismo incipiente che non mi sono mai levato, ma comunque questo è un mio disgusto personale. Pur riconoscendo a quel pezzo la sua genialità, mi è sommamente antipatico, forse uno dei pezzi che mi è più antipatico in assoluto, ammetto la sua genialità, ammetto la bellezza della sua scrittura, lo detesto profondamente, non odio nessuno e nessuna cosa, lo detesto profondamente perché forse per averlo troppe volte sentito in un contesto che se non faceva così, poco si aspettava. Però devo dire che in questo caso, per quel che riguarda questa polca, sto parlando del figlio di Johann Strauss, che tra l'altro, badate bene, aveva un illustre amico che si chiamava Johannes Brahms. Johannes Brahms era intimo amico e fervido ammiratore di Strauss, tant'è vero che a un certo punto mi ha chiesto di fare un autografo su un ventaglio, se ben ricordo, scrisse le prime note del Danube Blu e scrisse Danube Blu sfortunatamente, non scritto da Johannes Brahms, sfortunatamente, perché non era suo, e lui l'ammirava moltissimo, considerava Strauss, e lo disse, lo scrisse, uno dei cervelli musicali migliori della sua epoca, e aveva ragione un'altra volta. Brahms era uno che si intendeva molto bene di musica e sapeva molto bene di che si trattava quando si parlava di musica, ed era un ammiratore. Infatti ci sono delle fotografie di Brahms con Johann Strauss, in cui si vede chiaramente l'atteggiamento amichevole dell'uno rispetto all'altro. E oltretutto Brahms, se pensiamo ancora alla querelle con Bruckner, era tutt'altro che uno abboccabile, cioè era un orso, era uno forse anche abbastanza antipatico, voglio dire, non era uno un allegrone che lo conoscevate dopo 5 minuti vi dava del tuo, vi dava la pacca sulla spalla, proprio per niente. Ma era uno sperticato, giustamente, ammiratore di Johann Strauss. Ora, la polca di questa messa è sostanzialmente un brano alla Strauss, perché, ripeto, ci tengo molto a specificare questo, la musica organistica piemontese dell'Ottocento, ma non solo per l'organistica, era operistica. Un compositore non organista, non solo organista, perché ha scritto 9 pastorali per organo che sono molto divertenti, molto carine, fu il Cardinal Cagliero, fraterno amico di Don Bosco, longevo, che poi morì a più di 90 anni, se ben ricordo, andò anche in missione in Argentina, se ben ricordo, fu nominato cardinale, poi Cardinal Cagliero, Giovanni Cagliero, scrisse delle cose per... Io ho una messa in originale, tra l'altro, perché è una partitura, non è una fotocopia, è una partitura della calcografia salesiana, a 4 voci organo, dove se voi cominciate a leggere scoprite che potrebbe essere tranquillamente un coro d'opera, non un gloria o un credo. Ma tant'è, lo stile dell'epoca era quello, anche le sue pastorali, che tra l'altro hanno un pregio fondamentale, hanno due pregi fondamentali. Una, la estrema facilità di esecuzione, da un punto di vista strettamente tecnico, e l'altra, una vena che potremmo definire con l'aggettivo oggi usato nazional popolare, di rapidissima presa. Cioè sono cose estremamente orecchiabili, molto ben fatte nel loro ambito, per quanto semplici dal punto di vista compositivo esse siano, ma abboccabilissime di facile presa. La musica ottocentesca, tanto organistica, che la musica sacra almeno, tanto per cominciare, perché nel teatro si può parlare come di una cosa ovvia, in questo senso, la musica organistica e sacra piemontese, come quella italiana, era una musica di tipo comunque teatrale. Lo rimase per lunghissimo tempo, le pubblicazioni della calcografia salesiana sono così. Perazza, a parte che io avevo suonato una volta in un concerto in Spagna, e alla fine mi fa: vamos a ballare nella iglesia, andiamo a ballare in chiesa. Ma siete che in effetti, divertendosi, perché non è che fosse scandalizzato questo spagnolo, al contrario, si era divertito. Ma per perché in effetti era musica pensata per trasferire in chiesa il teatro. Ci si potrebbe scandalizzare oggi, ma, e questo il mio amico Roberto Cognazzo lo notava anni fa, e io sono pienamente d'accordo con lui, non va dimenticato che la Chiesa ha svolto, oltre a quella che è la sua missione spirituale, un'importante missione di punto di aggregazione del popolo. In chiesa ci si raccoglieva, si raccoglievano per essere comunità, nella preghiera, ma anche per ascoltare musica. Le opere non potevano facilmente andare ad ascoltarle a Cornier, a Cirie, sto parlando della provincia torinese, ma della provincia di tutta Italia se vogliamo, non potevano facilmente andare ad ascoltare nei teatri, per quanto già in antichi teatri avessero svolto a Roma come Venezia un ruolo di diffusione popolare, perché comunque ci andava anche il popolo, da un certo punto in poi ci andava anche il popolo, però in provincia no. In provincia i teatri non c'erano, c'erano soltanto in qualche centro. Rari i teatri. La chiesa invece esisteva. Esisteva la chiesa, esisteva l'organo, esisteva. Per esempio, un magnifico strumento di questo periodo è l'organo della parrocchiale di Foglizzo, del Canavese. Splendido Serassi nel 1825-28, comunque diciamo dei primi decenni del XIX secolo, che è nel suo genere un autentico capolavoro e che è perfetto, veramente perfetto, a togliere chiare lettere per questo tipo di repertorio. In chiesa andavano per ascoltare l'opera che non potevano ascoltare in teatro perché costava troppo e era distante, di conseguenza essendo distante e costando troppo non potevano andarci, andavano in chiesa, sentivano le trascrizioni di Verdi, sentivano le trascrizioni di Rossini, di Donizetti, sentivano della musica scritta appositamente per organo che comunque in ogni caso rifletteva questo spirito. Oltre a Pelazza si possono fare un paio di nomi, c'era Giovanni Quirici, sul quale probabilmente, su invito del mio carissimo amico Domenico Torta, compositore di Viva Presso Chieri, probabilmente inizieremo assieme con un musicologo calabrese con il quale mi dovrebbe porre in contatto uno studio sulla musica di Giovanni Quirici, per l'appunto, che fu un compositore stampato dalla calcografia salesiana, compositore più o meno della seconda metà dell'Ottocento, Carlo Bodro. Diciamo Bodro, Quirici e Pelazza sono probabilmente i tre rappresentanti maggiori. La palma secondo me continua a essere data a Pelazza, perché Pelazza è veramente un attore divertente, lo sentirete, ma anche Bodro e Quirici non sono disprezzabili. C'è stata e c'è tuttora, perché è ancora viva, la Bernard, che è Michel Bernard, che è una musicologa di Nizza Marittima, la quale ha pubblicato in Francia un volume di composizioni. Tra l'altro nei ringraziamenti c'è un ringraziamento a Nosetti e uno anche a me, perché abbiamo fornito, tanto a Massimo che io, delle composizioni che lei poi ha appunto inserito in questo volume, un volume di composizioni piemontesi dell'Ottocento, che sono godibilissime, perché in effetti è musica estremamente godibile, fatta apposta, cucita apposta per gli strumenti nostri, non che sia ineseguibile su un organo moderno. Su un organo moderno è eseguibile, però con alcune limitazioni, perché per esempio, e non mi addentro troppo, con i registri spezzati che sono tipici della tradizione italiana ottocentesca, certe cose risultano più facili su un organo a una tastiera dell'Ottocento che non su un organo a tre tastiere contemporaneo. Di conseguenza in realtà non è che l'adattamento funzioni sempre benissimo. Ad ogni buon conto diciamo che c'è stata questa pubblicazione importante da parte di Michel Bernard, la quale riporta parecchie cose notevoli. Un altro compositore famoso di questa musica, famoso più per il figlio che per se stesso, fu Giuseppe Perosi, cioè il padre di Lorenzo Perosi, il quale era organista del Duomo di Tortona, dove appunto nacque Lorenzo, e che pubblicò, non mi pare però qui, questo lo aggiungo così perché almeno geograficamente, per oggi la piemontese, anche se la zona di Tortone è più lomellina, diciamo, verso Maglia oramai, ma pubblicò una serie di versetti per organo che sono anche molto pregevoli. Poi la musica di Lorenzo e la musica di suo figlio è completamente diversa, è musica che si riflette nella temperia siciliana, che si riflette in un modo di far musica che recupera la tradizione antica, molto spesso genialmente, perché Perosi comunque era un grande musicista, mentre il padre era un onestissimo e ottimo e valido compositore, senza essere un grande talento come suo figlio. Ecco, ma tant'è, non è detto che i padri lo siano, i figli anche o viceversa, ciascuno è quello che è. Se pensate che il padre di Händel era un cerusico, era un barbiere cerusico, quindi non aveva nulla a che fare con la musica, tra l'altro anzi gli fu impedito di fare musica all'inizio, poi la fece lo stesso, ma voglio dire, ciascuno è un'individualità a sé stante da questo punto di vista. Con Perosi andiamo oramai verso il Novecento, e nel Novecento la tradizione siciliana porta poi ad un recupero da un lato di Palestrina, una specie di esecuzioni vocali, dall'altro ad uno stile castigato che ogni tanto è veramente un po' troppo grigio, ricorda certe scalmane, io non sono così profondo teologicamente, ma certe scalmane calvinistiche o comunque di certo protestantesimo svizzero, così, dove bisogna essere severi. Sì, vabbè, però lascio a voi le conclusioni. Se pensate che pare, smentitemi se è un caso, che uno dei concetti fondamentali, ahimè, passato in toto agli americani è: io sono ricco perché Dio mi ama, quindi siccome Dio mi ama sono ricco, in qualsiasi modo mi sia procurato la ricchezza. E questo, permettetemi, è molto criticabile, perché porta delle conclusioni, porta alla conclusione che io, se sono ricco, posso fare quello che voglio. Ecco che si spiegano allora i vari miliardari svizzeri che comprano e lasciano nelle condizioni in cui hanno lasciato l'etere di casale, eccetera. Tanto io sono, tanto Dio mi ama, non so se sia Schwidalmi o come si chiama, sia calvinista, questo non lo so. Però un'idea del calvinismo era: Dio mi ama, io sono ricco perché Dio mi ama, quindi cosa avete da dire contro di me? Dio mi ama se sono ricco, no? Lasciamo perdere. Ma voglio dire, in ogni caso, la tradizione di tipo siciliano fu un malinconimento in qualche modo di questa tradizione ottocentesca che era stata estremamente brillante, come adesso vi farò sentire, concludendo questa mia conversazione. E direi che oggi, e concludo dicendo, prima di suonare, concludo dicendo una cosa. Concludo dicendo che nella nostra tradizione occidentale, nel Novecento si è sviluppata in maniera enciclopedica. Cosa voglio dire? Il famigerato secolo breve, così è stato chiamato il secolo che è appena terminato, da cui tutti noi proveniamo, io dico che siamo equestri perché siamo a cavallo tra un secolo e l'altro, in effetti, ma ha portato a una sorta di eclettismo culturale, per cui noi pregiamo e conosciamo e leggiamo ogni tipo di composizione, cioè noi oggi ci interessiamo, per quel che possiamo, musicologicamente in modo corretto, della musica greca, però ci interessiamo anche della musica medievale, ci interessiamo anche della musica barocca. Per inciso, lasciatemi spendere una parola sulla filologia, su quella che viene chiamata la filologia musicale. Io avevo un mio compagno di conservatorio, il quale un giorno, con un'aria rapita lui, era un violoncellista ed è poi stato uno che, a quel che mi è stato detto, si è occupato di musica indiana, cosa su cui all'inizio della mia chiacchierata ho detto saprei dire per 4-5 minuti, non di più. Un giorno, con un'aria ispirata, mi dice: perché noi sappiamo come suonavano nel 600. Io mi levo gli occhiali e gli dico: hai fatto una seduta spiritica con Cuprelli. È una delle cose più ridicole, con buona pace del mio amico che non nomino, è una delle cose più ridicole che si possono dire. Noi facciamo fatica con i dischi a sapere come suonassero il pianoforte 80 anni fa, e abbiamo i dischi. immaginarsi se noi possiamo, se poi possiamo sapere come suonassero nel 1600, è pura follia o perfetta presunzione, vedete voi, forse le due cose che stanno insieme. È molto più interessante fare il discorso che ha fatto il mio amico Giorgio Tabacco, grande clavicembalista e grande insegnante, tuttora insegnante al Conservatorio di Torino di clavicembalo, di tastiere storiche, il quale, non so se sia opera sua o di concerto con Sistema Musica, ha chiamato la stagione di musica antica l'altro suono. Perché se noi parliamo di altro suono, cioè della possibilità da parte nostra di cercare, con le nostre possibilità, un suono differente, di ricercarlo, anche di riprodurlo in vitro, in qualche modo, come se noi, tipo Jurassic Park, tentassimo di resuscitare un dinosauro operando sul DNA o cose di questo genere, cosa impossibile là, fortunatamente, ma possibile qua per quel che riguarda la musica. Se noi pensiamo a un altro suono, invece la cosa mi affascina e la trovo molto più interessante. Che l'altro suono cosa può voler dire? Che io in realtà ricerco un altro modo di far musica, e ricercando un altro modo di far musica indubbiamente trovo qualcosa di differente. Ma questa musica sarà come quella antica? Secondo me proprio no. Per una ragione molto semplice, scusate, prima di suonarvi di lungo a parlare di questo, perché è un punto su cui ho sempre battuto con i miei allievi ed è un punto che io tengo a comunicare alle persone con cui parlo. Musica antica, ok, suona un brano del 700, passa un aereo, dov'è il 700? Passa una macchina o una motocicletta per strada, dov'è il 700? Cioè noi, banalmente, io che lo sto suonando conosco Stravinsky. Nessun musicista del 700 poteva conoscere Stravinsky. Cioè è passata tanta di quell'acqua sotto i ponti, e innanzitutto per noi esecutori, che non è difficile, è impossibile suonare la musica antica come la suonavano una volta. A parte la mia polemica personale, sono di origine romagnola, quindi tendenzialmente sono uno polemico. Ah, ma allora tu vorresti avere le pulci addosso. Come le pulci addosso? Nel 700 le avevano. Allora tu vorresti avere la pellagra, la podagra e morire a 50 anni. Come morire a 50 anni? Nel 700 lo facevano. E cose di questo genere, ma voglio dire, queste sono note di colore. Resta il fatto fondamentale che noi non possiamo suonare musica diversa dalla musica del XX secolo. Finisco. Che Jarrett, grandissimo jazzista, d'origine ungherese, di famiglia, dice: io suono musica ungherese. Guardate che è un jazzista fantastico ed è uno che è anche molto bravo nell'esecuzione di composizioni di Johann Sebastian Bach, per esempio, ha inciso per il cembalo del temperato e le variazioni di Goldberg in un modo ammirabile. Perché dice: io suono musica ungherese? Perché lui è d'origine ungherese. Allora a questo punto io suono quello che sono, sono, vedete un po' quale far precedere all'altro. Io non posso pensare di suonare, sono un bel presuntuoso, se penso di suonare musica settecentesca come l'avrei suonata nel Settecento. Infatti cosa capita? Che molti di questi musicologi facevano: io sono più duro e puro di te, io sono più marxista, leninista, calvinista, riformato di te, io sono più aderente alla tradizione di te. Scemenze, perché molto semplicemente noi ricostruiamo l'altro suono, come dice molto giudiziosamente la frase applicata alla musica antica da quell'intelligente persona che è Tabacco e dai suoi collaboratori. L'altro suono, questo è il discorso, è un altro suono, ma è un suono novecentesco, è un suono duemilesco, non è un suono antico, perché noi siamo comunque gente della nostra epoca. Concludo la chiacchierata suonandovi questo pezzo, questa polca finale, e che risulta anche il finale della mia conversazione, dalla messa in Do maggiore. Notate bene che, molto italianamente, noi iniziamo da una parte e finiamo dall'altra, no? Cominciamo la guerra con una nazione alleata e finiamo la guerra con una nazione alleata, la messa in do maggiore ma la polca di bemolle. Per cui